Salve a tutti e benvenuti alla Poesia e dei Poveri. In questa prima puntata, in questa puntata pilota, cercherò di spiegare un po' qual è la mia idea di poesia e l'idea che sta dietro a questo programma, e poi inizieremo a parlare un po' di poesia in diversi modi. Intanto, perché la poesia è dei poveri? La frase è provocatoria ed è presa da una canzone dei Mercanti di Liquore, un gruppo purtroppo ora sciolto, che non c'è più, lombardo, che ha scritto questa bellissima canzone che si chiama La musica è dei poveri, che fra poco sentiremo insieme. La poesia è dei poveri perché la poesia è di tutti quanti, ognuno ha uno spazio all'interno della poesia e, come mi piace dire, la poesia è come la musica, non esiste una poesia che piace o che non piace. A chi non piace la poesia probabilmente ancora non è riuscito a trovare il giusto genere di poesia adatto a lui, come per la musica, all'interno del quale abbiamo vari generi, il rock, il jazz, a chi piace la classica, ognuno ha la sua musica e ognuno per me può avere la sua poesia. Ecco. Inoltre vi è in questa affermazione una forte reazione a quello che è stato negli ultimi anni il mondo della poesia, cioè un'idea elitaria, l'idea che la poesia fosse solo di un gruppetto di esperti, di poeti o magari di lettori di poesia, che creavano delle circostanze in cui si riunivano tra loro e trattavano la poesia come un qualcosa di alto. Cosa che è, ma la poesia è un qualcosa di alto che può essere fruito da tutti quanti, altrimenti non è grande poesia. La poesia è come la grande arte, come un'opera di Michelangelo, ad esempio. Noi la possiamo vedere e possiamo essere degli esperti e capire tutto quello che c'è dentro, tutti i livelli semantici, giusto per far vedere che un po' in realtà ne capisco anch'io di poesia, oppure possiamo semplicemente guardarla e rimanere incantati dalla bellezza di quell'immagine. La stessa cosa è la poesia. Ogni volta che noi davanti a un testo poetico ci fermiamo, non andiamo avanti perché temiamo di non capire, in realtà stiamo facendo un brutto servizio alla nostra signora poesia, della quale parleremo in questo programma. E quindi, ancora una volta, la poesia è dei poveri. La poesia è di tutti noi, ma è dei poveri anche perché è delle persone semplici, nel senso più bello della parola semplicità, che non significa appunto povertà come mancanza, ma significa sintesi, significa arrivare al nucleo delle cose, arrivare al cuore delle cose, all'anima delle cose. Per questo la poesia è dei poveri per me, e per questo ho deciso di chiamare in questo modo questo programma. E adesso ascoltiamo insieme la versione musicale dal quale è nata questa idea, che è La musica è dei poveri, dei Mercanti di Liquore.
Viene alla cultura, non la trovi sotto una bandiera, lei non ha bisogno affatto di protettori, lei non vuole stare dentro, il suo posto è fuori, non l'avranno i figli del benessere.
Siamo sempre sulle frequenze di Radio Duomo e questa è sempre la poesia dei poveri. La canzone che avete appena sentito era dei Mercanti di Liquore e adesso iniziamo a parlare un po' di poesia in modo serio, se si può parlare in modo serio di poesia. Quello che faremo oggi è un po' un viaggio singhiozzante all'interno della poesia, perché quello che mi va di fare insieme a voi è presentarvi diversi aspetti. E adesso vi parlerò di una poesia d'amore. L'amore, come potete immaginare, permea la poesia e anche tutte le canzoni del Festival di Sanremo, e non solo. È un'ossessione, lo è sempre stata, e lo è sempre stata soprattutto per i poeti. E allora, adesso vi leggerò una poesia di Stefano Benni che si chiama Le piccole cose. Benni è uno scrittore, un romanziere. In realtà la bellezza di questa poesia è che è un racconto che parla dell'amore, ma parla anche della poesia. Parla della capacità della poesia di creare dei mondi possibili, perché, come diceva Roman Jakobson, che è un linguista, poesia è dare massimo risalto al linguaggio. Nella poesia la forma è contenuto. Mi spiego. Se devo dire che sono contrario alla guerra, dire sono contro la guerra è rendere banale il messaggio. Cosa fa il poeta? Prende quel messaggio e attraverso un lavoro sulla lingua, con le metafore, i giochi linguistici, i giochi semantici, lo potenzia, lo rende più forte di quello che è. E Stefano Benni, in questa poesia che parla d'amore, di tre fasi dell'amore, una fase iniziale, una fase più matura e una fase, diciamo, finale o ancora più matura, ci racconta tre modi di vedere la stessa realtà. E mi piace pensare che la poesia è in grado di fare questo gioco, a questa potenza, è in grado di vedere la realtà con un filtro ogni volta diverso e quindi di riproporla a noi con una serie di filtri ogni volta diversi. Adesso vi leggo la poesia e poi ne parliamo. Le piccole cose. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso un po' lontano, il gesto della mano, con cui mi accarezzi i capelli e dici «Vorrei averli anch'io così belli». E io dico «Caro, sei un po' matto». E a letto svegliarsi col tuo respiro vicino e sul comodino il giornale della sera, la tua caffettiera che canta in cucina, l'odore di pipa che fumi la mattina, il tuo profumo un po' balsè, il tuo buffo gilet. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso strano, il gesto continuo della mano con cui mi tocchi i capelli e ripeti «Vorrei averli anch'io così belli». E io dico «Caro, me l'hai già detto». E a letto sveglia sentendo il tuo respiro un po' affannato e sul comodino il bicarbonato, la tua caffettiera che sibila in cucina, l'odore di pipa anche la mattina, il tuo profumo un po' démodé. Le piccole cose che amo di te. Quel tuo sorriso beota, la mania idiota di tirarmi i capelli e dici «Vorrei averli anch'io così belli» e ti dico «Cretino, comprati un parrucchino» e a letto stare sveglia e sentirti russare e sul comodino un tuo calzino e la tua caffettiera che è esplosa, finalmente, in cucina, la pipa che impesta fin dalla mattina, il tuo profumo da scimpanzé, quell'orribile gilet, le piccole cose che amo di te». Allora, abbiamo appena letto Le piccole cose di Stefano Benni. Come avete visto, è una struttura incastro nella quale le tre strofe si susseguono una dentro l'altra e sviluppano questo tema narrativo. Come vi dicevo, è una poesia che ci parla dell'amore, no? Della fase iniziale, della sua potenza esplosiva, poi di una fase di adagiamento e poi della fase finale dell'amore, che però è anche consapevolezza. Mi piace questo testo perché con lo stesso linguaggio ci porta attraverso queste tre fasi, queste tre stagioni, ma che sono anche tre fasi di un amore, di qualsiasi tipo di amore, no? Che passa da una fase iniziale in cui tutto è bello, in cui il sole risplende nel cielo, ci si tiene mano nella mano, a una fase adulta, a una fase matura in cui entrano in gioco altre componenti, altri fattori. E come vi dicevo, la poesia ha questo potere, ha il potere di prendere la stessa realtà, che sia appunto il tirare i capelli, e interpretarla ogni volta in un modo diverso. Creare ogni volta un mondo possibile. Questa è la grande forza della poesia ed è la forza, a mio avviso, che permette a tutti di potervi accedere, perché ognuno di noi può percepire qualcosa dalla poesia, può entrare all'interno di questi livelli messi dal poeta. Allora io adesso faccio con voi questo piccolo gioco. Mi sono immaginato la casa dove avviene questa storia d'amore e mi è venuta subito in mente una canzone di Sergio Endrigo che adesso ascolteremo insieme.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina,
senza soffitto, senza cucina.
Non si poteva entrarci dentro
perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì.
Ma era bella, bella davvero,
in via dei matti numero zero.
Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.
Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare dentro in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare la pipì perché non c'era il pavimento lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti.
Allora, avete sentito La casa di Sergio Endrigo? Siamo entrati in un mondo fanciullesco e surreale. Tra l'altro, Sergio Endrigo è il perfetto tramite per il prossimo momento di cui vi voglio parlare, che è Gianni Rodari. Gianni Rodari è un meraviglioso scrittore di poesie per bambini, ma in realtà sono poesie per bambini che hanno tantissimo da raccontare anche a noi che siamo adulti. Quando preparavo questa prima puntata, riguardando le poesie di Gianni Rodari, che mi piacciono molto, mi è venuto immediatamente alla mente la figura di Ernest Gombrich, che probabilmente voi non conoscete, anche giustamente, dico io, che è uno storico dell'arte. È uno storico dell'arte che si è occupato per tutta la vita di testi iper specialistici per studiosi di storia dell'arte, e poi ha scritto un volume che si chiama La storia dell'arte universale, che è ad oggi il volume di storia dell'arte più venduto al mondo. Perché è riuscito ad avere così grande successo? Perché è riuscito ad interpretare la storia dell'arte in un modo semplice, accessibile. Perché in realtà spiegare qualcosa come se lo dovessi spiegare a un bambino significa conoscere la materia in un modo eccezionale. Lo stesso discorso vale per la poesia. Fare una poesia che abbia significato per un bambino significa fare una poesia che ha una valenza universale. Tra l'altro, come vi dicevo, il ponte di Sergio Endrigo è perfetto, perché Sergio Endrigo ha collaborato con Gianni Rodari mettendo in musica alcune delle sue poesie. Adesso ne ascoltiamo due, sono Il povero Ane e Il cielo è di tutti. Poi, tornando in studio, vedremo e parleremo della complessità e della bellezza nella semplicità di questi due testi. Il povero Ane. Se andrete a Firenze, vedrete certamente quel povero Ane di cui parla la gente. È un cane senza testa, povera bestia. Davvero non si sa ad abbaiare come fa. La testa, si dice, gliel'hanno mangiata. La C, per i fiorentini, è pietanza prelibata. Ma lui non si lamenta, è un caro cucciolone, scodinzola e fa festa a tutte le persone. Come mangia? Signori, non stiamo ad indagare, ci sono tante maniere di tirare a campare. Vivere senza testa non è il peggio dei guai, tanta gente ce l'ha, ma non l'adopera mai. Il cielo è di tutti. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero, è mio quando lo guardo. È del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete e il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa, e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo, non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. Due poesie molto molto semplici, molto facili da leggere, ma profondissime nel loro significato. Una che ci ricorda come molte persone vivano senza consapevolezza della loro esistenza, facendo il parallelo con la C aspirata dei fiorentini, con il cane senza testa, e l'altra invece, ancora più bella, ancora più profonda, che parla delle nostre divisioni sulla terra, delle lotte che facciamo per stabilire confini, facendo un parallelo con il cielo, che invece è a disposizione di tutti quanti. Allora, ascoltando questa poesia di Gianni Rodari, la prima volta che l'ho letta, mi è subito venuta alla mente una bellissima canzone di Fabrizio De André, che utilizza un meccanismo simile a quello di Gianni Rodari, ovvero mutua il linguaggio dei bambini, nella sua grande semplicità, per veicolare un messaggio di grande forza e di grande impatto sociale, nella sua canzone Girotondo.
Se verrà la guerra, Marcondi Rondero, se verrà la guerra, Marcondi Ronda.
Su mare, sulla terra, Marcondi Rondero, su mare, sulla terra, chi ci salverà?
Ci salverà il soldato che non la vorrà. Chi salverà il soldato che la guerra rifiuterà? La guerra è già scoppiata, Marcondi Rondero. La guerra è già scoppiata, chi ci aiuterà?
Ci aiuterà buon Dio, Marcondi Rondero. Ci aiuterà buon Dio, lui ci salverà.
Buon Dio è già scappato dove non si sa. Buon Dio se n'è andato, chissà quando ritornerà.
L'aeroplano vola, Marcondi Rondero, l'aeroplano vola, Marcondi Ronda.
Se getterà la bomba, Marcondi Rondero, se getterà la bomba, chi ci salverà?
Chi salva l'aviatore che non lo farà? Chi salva l'aviatore che la bomba getterà?
La bomba è già caduta, Marcondi Rondero, la bomba è già caduta, chi la prenderà?
La prenderanno tutti, Marcondi Rondero, siamo belli, siamo brutti, Marcondi Ronda.
Siamo grandi o siamo piccini, li distruggerà, siamo furbi o siamo cretini, li fulminerà.
Ci sono troppe buche, Marcondi Rondero, ci sono troppe buche, chi le riempirà? Non potremo più giocare a Marcondi Rondero, non potremo più giocare a Marcondi Ronda.
E voi a divertirvi andate un po' più in là, andate a divertirvi dove la guerra non ci sarà.
La guerra è dappertutto, Marcondi Rondero, la terra è tutta a lutto, chi la consolerà?
Ci penseranno gli uomini, le bestie e i fiori, i boschi e le stagioni con i mille colori.
Di gente, bestie e fiori no, non ce n'è più, viventi si è rimasti, noi e nulla più.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo, questo è sempre La poesia dei poveri. Abbiamo ascoltato Fabrizio De André, cantautore, maestro della mia e di molte altre generazioni passate e a venire, e adesso continuiamo nel nostro percorso saltellante sulla poesia e entriamo un po' all'interno della poesia sonora. Quello che vi farò sentire adesso è una poesia monovocalica. Prima di parlarne però vi parlo un po' di due cose. La prima è, entriamo un po' nello specifico, l'allitterazione. Cos'è l'allitterazione nella poesia? È la ripetizione di suoni. La ripetizione di suoni che, come la rima, serve per dare ritmo e cadenza alla lettura del brano. Ok? Quindi il poeta, attraverso la ripetizione dei suoni, come fa attraverso la ripetizione della parte finale delle parole, riesce a dare un ritmo alla poesia. La poesia monovocalica che vi leggerò è di Gianni Micheloni ed è un grandissimo virtuosismo. Cos'è una poesia monovocalica? Il nome è abbastanza chiaro. È una poesia nella quale viene utilizzata soltanto una vocale. Qui abbiamo chiaramente un grande virtuosismo tecnico e stilistico. Significa scrivere una poesia, tra l'altro di media lunghezza, questa O l'orto che poi vi leggerò, utilizzando parole che hanno soltanto la vocale O. Quello che viene fuori, come vedrete, è un effetto comico, divertente, leggero. Ancora una volta apriamo un altro mondo possibile, una poesia che attraverso il suono, la sonorità, sia in grado di comunicarci qualcosa, farci sentire qualcosa, ma con grande leggerezza. Quest'oggi, come vi ho detto, saremo molto molto light. E questa è O l'orto. o l'orto. O l'orto, non sono solo, sono con otto. Con otto, non so, solo lo poso, solo lo sgobbo. Con loro otto lo colgo, con loro otto porco mondo lo godo. Solo pongo orzo, sorgo, porro, pomodoro. Non con loro, solo lo poto, lo sgombro, lo coccolo, lo contorno col fosso, sgombro lo scolo, lo sormonto col dosso, folorco colo storno o col topo, col corvo, col colombo o col tordo. Oh, non lo scordo, sono stronzo? No, lo sono loro, lo so, ho torto, non ho polso con costoro o non ho bon ton, provo con Dodo, con John, con Romolo, con Rodolfo, con Ron, propongo l'orto, cos'ho, conforto? No! Ho solo sto coro, non posso, son sotto concorso, non dormo, non son pronto, ho lo scolo, non sono solo, son solo col nonno, son morto. Porco mondo corrotto, non ho conforto, sopporto lo scotto, torto collo, tonto. Poco dopo, controllo l'orto, ho troppo rovo, troppo poco pomodoro, non scorgo, sorgo, l'orzo non lo trovo, solco troppo profondo, troppo poco posto, posto con troppo sol o troppo fosco. Boh, do lo zolfo, no, son con. Pomodoro, lo sogno rosso, grosso, rotondo, odoroso, no, lo trovo storto, mollo, morso, bolso, corroso, con foro, t'ho colto, mostro morboso, oh, non l'ho colto solo, poco dopo lo scopro, sono otto, corrono tondo, tondo, col loro corpo rotondo, color oro, sono otto, sono loro, non controllo lo sconforto, do lo zolfo. Lo soffoco col cloro, col cromo, col bromo solforoso, lo sporco morbo morboso. O lo soffoco o l'orto lo scordo. Morso dopo morso, foro dopo foro, mostro dopo mostro. Do lo zolfo, comodo, poco costoso. No, non lo do. Son contro. Quella che avete appena sentito, che ha distrutto definitivamente la mia capacità vocale, era O l'orto di Gianni Micheloni, una bellissima poesia monovocalica. Rimanendo nell'ambito del surreale, del gioco, dello scherzo, adesso sentiamo una canzone di un maestro di questa tipologia di testo a livello musicale. Una persona come Gianni Rodari, in grado di veicolare attraverso lo scherzo, il gioco, il motto, dei significati sociali importanti. È Enzo Iannacci e la canzone che sentiamo adesso è Vengo anch'io, no, tu no.
Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no, tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no, vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?
vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché, perché no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché, perché no.
Rimanendo sempre nel gioco, nello scherzo, adesso vi leggerò un'altra poesia che si chiama Via della Pasta Frolla. Mi piaceva leggervi questo testo perché noi siamo un po' un mondo, una generazione ossessionata dall'aspetto estetico, dalla linea, no? Siamo sempre dal dietologo, dal dietista. Io, voi non mi vedete purtroppo, o per fortuna, ma anch'io sono abbastanza pingue, quindi anch'io avrei bisogno di una dieta, avrei bisogno di andare in via della pasta frolla, come la poetessa che ha scritto questo testo. E adesso vi leggo Via della Pasta Frolla. Specchio, specchio delle mie brame, giuro, digiuno e poi ho un'altra volta fame. Specchio crudele dal bagliore ardito, ti guardo e mi passa l'appetito. Specchio, specchietto, comunque sia, allontana da me la caloria, fa che non debba passare a miglior vita per vedermi finalmente smagrita. La poesia che abbiamo letto era di Alessandra Berardi. Anche qui, come abbiamo visto già per Rodari e negli altri testi che abbiamo visto, con grande leggerezza, con una poesia in rima molto semplice, utilizzando un linguaggio ancora una volta quasi adolescenziale e infantile, si parla di un argomento importante, con leggerezza, della nostra ossessione nei confronti del peso, ma soprattutto dell'aspetto fisico. Un'ossessione che nel finale, con grande leggerezza ma con grande profondità, arriva addirittura alla sarcastica e ironica presa di posizione del dire: spero di non dover dimagrire solo una volta che sarò morta e quindi decadrò, quindi perderò il mio aspetto e la mia unità di essere umano, no? Quindi come se fosse uno scherzo, con un linguaggio molto semplice, come abbiamo cercato di dire dall'inizio della puntata, senza utilizzare termini complessi e ampollosi, con una cosa molto materica, si riesce ad esprimere concetti ancora una volta importanti, interessanti, che al di là che noi siamo favorevoli o contrari, ci stimolano alla riflessione. Perché poi io credo che il grande ruolo della poesia, e se avrete la voglia di continuare questo percorso insieme a me, cercheremo di capirlo insieme, non sia tanto quello di affermare qualcosa, ma sia quello di installare in noi, di instillarci dentro una grande domanda, al quale poi ognuno è libero di rispondere in base alla propria sensibilità, alla propria conoscenza, al proprio percorso di vita. Ma la poesia è quella cosa che ci mette dentro un piccolo dubbio, un semino. Ecco, la grande poesia è in grado di fare questo. E come vi dicevo, se continuerete a seguirci, cercheremo di spiegarvelo sempre meglio. E adesso continuiamo con Iannacci, sentiamo un'altra canzone che è Ho visto un re.
Dai, dai, chiudo su, mi ci trovi, proprio sì, sento su, vabbè, dai, dai, chiudo su, vabbè, sì, dai, dai, chiudo su, mi ci trovi, ho visto un re,
se la riscuse,
ho visto un re, un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
bagnava anche il cavallo,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì beh, sì beh,
è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello, il 32 che lui cena,
povero re,
e povero anche il cavallo,
sì beh, sì beh, sì beh,
ho visto un vescovo,
se la riscuse,
ho visto un vescovo,
sì beh,
anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano,
la mano di chi?
La mano del sacrestano,
povero vescovo,
e povero anche il sacrista,
sì beh, sì beh,
è il cardinale che gli ha portato via un'abbazia,
oh per Cristo,
32 che lui cena,
povero vescovo,
è povero anche il sacrista,
sì beh, sì beh,
ho visto un ricco,
se la scuse,
ho visto un ricco,
un show,
sì, sì beh, sì beh,
il tapino lacrimava sul calice di vino ed ogni goccia andava
diretta al vino,
sì che tutto l'annacquava,
povero tapino,
e povero anche il figlio,
sì beh, sì beh,
il vescovo, il re, l'imperatore, la
tutto rovinato. Vi han portato via tre case e un caseggiato di 32 che lui cena.
Povertà qui.
E povero anche il vin.
Sì, beh, a beh, sì,
dai,
beh,
dai, dai,
sì,
dai,
dai, sì,
dai,
sì,
beh,
sì,
dai,
sì,
dai,
sì, 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 sì.
Visto un vilano.
Dai, scusa?
Un contadino.
A beh,
sì, beh, a beh, sì, beh.
Il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale, l'ha mezzo rovinato, gli han portato via la casa, il cascinale, la mucca,
ah, beh,
il violino,
sì, sì,
la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Little Tony, la moglie,
e per cos'è?
Un figlio militare,
ah, beh, sì, beh.
Gli hanno ammazzato anche il maiale,
poi il purcell,
nel senso del maiale,
sì, beh. Ah, beh, sì.
Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava. Sì.
Ma Salemma?
No, il fatto è che noi Milan,
noi Milan, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo, che sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Oh,
bentornati alla poesia dei poveri, siamo sempre sulle frequenze di Radio Duomo. Abbiamo sentito la canzone di Iannacci e adesso ci apprestiamo a entrare in un'altra parte del programma, l'ultima, nel quale daremo ampio spazio alla surrealtà, alla poesia surreale. Iniziamo con una poesia che ho scritto io, prendo questa libertà, se mi viene concessa, sembrerebbe di sì, nessuno si sta lagnando qui in regia, quindi adesso leggerò Se le api fossero prive di busto. Che cos'è la surrealtà? In realtà mi sono ispirato per questo blocco al Gremlou, non so se lo avete mai sentito. Uno dei massimi fautori del Gremlou è Dario Fo. Se cercate su YouTube o googlate Dario Fo Gremlou, troverete una meravigliosa versione della fame dello Zanni. Lo Zanni affamato che esprime questa fame atavica utilizzando tutta una serie di parole della onomatopee, cioè che non hanno un riscontro nella lingua italiana ma sono legate alla sonorità. Per questo il Gremlou, come la poesia surreale, può essere letta in tutte le lingue, perché la forza della surrealtà non sta tanto nella parola quanto nella sonorità. Questo è un aspetto della poesia surreale. L'altra parte della poesia surreale, della surrealtà, è creare dei mondi impossibili o delle situazioni impossibili, che è la cosa che ho cercato di fare con questa poesia che si chiama Se le api fossero prive di busto, ovvero ho immaginato tutto un discorso, anche pseudo-intellettuale, pseudo-colto, sul problema delle api, cioè se le api perdessero il loro busto. E questa è Se le api fossero prive di busto. Se le api fossero prive di busto, di quali ali vibrerebbe l'aria? Potremmo percepire chiaramente in un'ape priva di busto la deformazione del corpo e del rumore del vento? Il busto privato delle api si accozzerebbe solitario o andrebbe in cerca di altri busti sempre privi di ali da api con cui parlare per misurare il suo melodramma normale? La privazione del busto sarebbe un silenzioso atto indolore o un lacerante spasmo d'ali in grado di modificare per la sua estenuante fatica il corso del vento? Allora, mi aspetto moltissime risposte alla domanda finale della poesia, mi raccomando, sono sicuro che voi avete capito perfettamente il testo, sicuramente meglio di me che l'ho scritta, che non l'ho mai capito, quindi mi aspetto molte risposte alla pagina Facebook La Poesia dei Poveri, che apriremo a breve, quindi se ancora non c'è, non vi preoccupate, quando ci sarà potrete scrivere anche amenità, insulti nei miei confronti, insulti personali a me e ai miei familiari, ma anche consigli, suggerimenti, poesie che vorreste sentire lette, eccetera, eccetera, eccetera. Finito questo momento dedicato alla poesia surreale, adesso ascoltiamo un po' di musica surreale e quindi ho selezionato, da abbinare alla mia poesia Se le api fossero prive di busto, una canzone psichedelica dei Jefferson Airplane. Questa è White Rabbit, il coniglio bianco.
Thank you. One pill makes you larger, and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Questo è l'ultimo blocco prima dell'ultima canzone e ho deciso di dedicarlo alle licenze poetiche. Sono partito da una notizia che tutti voi avete ascoltato, ovvero l'affair Petaloso. Petaloso, questa parola coniata da questo bambino, che è salita alle cronache semplicemente per la viralità, non tanto per la notizia, che, come sa chi è un po' addentro a questi meccanismi, è normalissima. Che qualcuno proponga delle parole all'Accademia della Crusca, l'Accademia della Crusca li valuti e poi decida se sono italiane oppure no. Quindi sia la parte degli entusiasti, sia la parte degli sconvolti o scandalizzati, sono entrambe in cattiva fede in qualche modo, o diciamo almeno in una versione ignorante della vicenda, che è veramente normalissima, e abbiamo creato appunto un affair, no? Adesso sembra che senza Petaloso non si possa più fare una pubblicità, non si possa più fare un post su Facebook, non si possa fare più un tweet. Petaloso dappertutto, arriveremo ad odiarla. Tra l'altro la radice non è nemmeno delle più belle, perché ricorda anche parole non proprio aggraziate oltre a petalo. Bene, in realtà i poeti da anni inventano parole. Per i poeti è la normalità l'invenzione delle parole, come vi dicevo prima per Dario Fo e per il suo Gremlot e come la poesia che vi leggerò poi, ma in realtà questo inventare parole fa parte di un contesto più grande. Come vi avevo detto all'inizio della puntata, chi non l'ha ascoltata la può forse recuperare da internet, c'è la capacità del poeta di creare mondi, e creare mondi significa creare anche linguaggi. Per questo al poeta viene concesso qualcosa che alla persona normale non viene concesso, ovvero la possibilità di forzare la lingua. Forzare la lingua significa creare nuove parole, ma significa anche ad esempio invertirne l'ordine, oppure utilizzare una serie di ripetizioni, ripetere la stessa parola. In un discorso normale ripetere 20 volte la stessa parola è considerato un errore, quantomeno un'imprecisione, mentre nella poesia può essere fonte di una grande poesia, può essere l'ispirazione, il punto di partenza per un'ottima poesia. Bene, quindi la mia versione di Affair Petaloso è: i poeti lo avevano fatto molto prima, senza Twitter e senza Facebook. Adesso, su questo argomento, sulle parole inventate, vi leggerò una poesia di Sue Cowling, spero si dica così perché l'ho trovata su internet, quindi non so chi è, non so la sua biografia, non me lo chiedete, ma mi piaceva la poesia, e la poesia è anche questo, eh? Non è che c'è bisogno per forza di conoscere tutta la biografia del poeta. Questa poesia che vi dicevo di Sue Cowling, che è interamente creata, o quasi interamente creata, con parole inventate. In sala d'aspetto. Quando sono in sala d'aspetto, dal dentista, mi sento barcolloso, cruccino, gengivistico, angoscillo, intorbato, titubino, svolente, agiatatetto, inspinato, pippiscione, smidolletto, crucciolino, ansiosistico, barcolloso, legnoletto, tocca a me. Ho scelto volutamente di concludere con una poetessa, con una poesia che non conosco, spero poetessa perché Sue, presumo sia una poetessa, lo spero, se Sue è all'ascolto ci chiami eventualmente, soprattutto se è un uomo, perché come ho cercato di dimostrarvi nel corso di tutta questa puntata, leggere poesia, avvicinarsi al mondo della poesia è un viaggio che tutti possono compiere. Certo, c'è chi va a questo viaggio attrezzato con un bagaglio di conoscenza, sia nella lettura, quindi nell'analisi del testo, sia nella quantità di poesie che ha letto, ma tutti si possono mettere in viaggio, come ho fatto io, andando a scegliere anche una poesia che non conoscono e di un autore che non conoscono, perché importante è provare, leggere, cercare di capire il significato, cercare di arrivare al senso profondo del testo, e questo lo possiamo fare tutti. Adesso vi saluto, ringraziandovi per l'attenzione che avete messo fino adesso, con una canzone di Naïf Erine che si chiama Parto per la Luna. Quindi vi invito a partire insieme a me per la Luna, vi invito alla prossima puntata che sarà tra una settimana e probabilmente sarà legata a un poeta specifico. Alterneremo una settimana un poeta e una settimana un tema. La prossima settimana ho intenzione di parlare di Nazım Hikmet. Se lo conoscete, venite a vedere se magari riesco a dirvi qualcosa che non conoscete già. Se non lo conoscete, venite assolutamente, perché Nazım Hikmet è uno dei poeti più belli del Novecento mondiale, è un poeta turco. Vi aspetto tra una settimana e dedico questa canzone, faccio questa piccola dedica al gruppo con il quale faccio musica e poesia, in particolar modo a Jessica che in questo momento si trova in Portogallo.
Parto per la luna e non mi aspetto che tu lo condivida, ma sono in cerca di una casa sicura. Per la luna e tu sorridi in barba alla sventura, come se fosse morte certa, sicura. Sarò anche folle, sì, ma molto meno di quanto tu dica. Parto per la luna, ti lascio il tempo di ripensarci ancora.